in collegamento con noi. Sono lieto di dare il benvenuto, come sempre qui su Radio Tutto Napoli ad Angelo Forgione.
Ciao, ciao Angelo.
Ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Eccoci Angelo, stavamo parlando prima, no, dell'impiego di Alisson Santos dal primo minuto, quando insomma poi a questa squadra spesso e volentieri manca un briciolo di creatività, no? Insomma, secondo te Conte contro la Lazio lo schiererà oppure continuerà a virare ancora una volta con i Fab Four?
Io lo spero, non so cosa farà, ma lo spero. È ormai dimostrato ampiamente che c'è bisogno di pericolosità e Napoli si irretisce, si fa del male da solo con un certo tipo di modulo, cerca di mettere qualità ma non è una qualità che produce pericoli, quindi una squadra deve produrre pericoli, non deve produrre nomi. E in questo momento credo che Conte stia rispettando un po' la nomenclatura, ma ha tutte le dimostrazioni del caso per poter poi agire di conseguenza. E è chiaro che Napoli con i quattro fantastici Fab Four, come li chiamiamo, chiamiamoli come vogliamo, sì, è chiaro che non c'è stata mai una partita in cui si è reso veramente pericoloso, e invece poi quando ne ha tirato fuori uno e ha messo a volte Neres, a volte Alisson Santos, la pericolosità è arrivata. Sarà perché è abituato a giocare con quel tipo di modulo, sarà perché quei giocatori brasiliani sono quelli che ti saltano l'uomo e che ti creano la superiorità numerica, ma ti creano anche imprevedibilità e ti mettono in allarme, ti fanno raddoppiare in marcatura, insomma. E poi c'è anche la questione McTominay, che in qualche modo è neutralizzato quando gioca insieme a De Bruyne, quindi gli ha cambiato il ruolo nelle due partite in cui ha giocato con tutti e due, a McTominay poi alla fine ha perso incisività, ha perso profondità, quindi è inutile girarci attorno, lui lo sa benissimo Conte, quindi è inutile girarci attorno, aspettiamo il momento in cui si decida, perché è il momento anche di cominciare a dare qualche prova di qualità di questa squadra, perché ce n'è di qualità nel Napoli.
Angelo, proprio in virtù di questo ti chiedo, qual è secondo te l'obiettivo del Napoli adesso da qui a fine stagione, ovviamente dopo la qualificazione in Champions, che oramai insomma è solo questione di matematica?
Intanto chiudere al secondo posto, non mi piacerebbe, non piacerebbe a Conte, non piacerebbe a nessuno retrocedere poi al terzo, insomma adesso ha un po' blindato la Champions, però sarebbe anche onorevole chiudere al secondo posto con quel gap che ci sta tutto in una stagione travagliata, quindi avresti certo il rammarico o, volendo, visto come è andata la stagione, la consolazione di aver chiuso al secondo posto da squadra che ha avuto difficoltà e che quindi, se non le avesse avute, avrebbe certamente lottato per lo scudetto. Quindi questo significa che poi il Napoli deve lavorare per ritornare a lottare seriamente per lo scudetto l'anno prossimo, è una necessità vitale anche per il valore della rosa, con i dovuti accorgimenti, anche con le situazioni che sappiamo dovrà affrontare il Napoli in sede di mercato, però il Napoli comunque dovrà tornare a lottare per lo scudetto, perché in abito nazionale è sicuramente una squadra competitivissima.
Assolutamente. E Angelo, secondo te lo farà sempre con Antonio Conte nella prossima stagione? Secondo il Corriere della Sera, diciamo così, lui non ha neanche poi troppo gradito le parole del presidente, perché avrebbe violato, no, questo patto del silenzio. Cioè, noi anche spesso, sempre qui su Radio Tutto Napoli, abbiamo parlato, no, Angelo, del silenzio del presidente Aurelio De Laurentiis. Volevamo anche interpretarlo questo silenzio, però leggendo queste parole è come se poi Aurelio De Laurentiis debba rimanere in silenzio per non intaccare, diciamo così, il lavoro di Conte. Insomma, che situazione è questa qua tra il presidente e l'allenatore, secondo te?
Ma intanto vorrei sapere ai bravi redattori e giornalisti del Corriere della Sera, quando hanno ricevuto la telefonata di Conte, che sperato qualche collaboratore di Conte, qualcuno vicino a Conte che abbia spifferato questa situazione di malcontento. Diamo per plausibile che sia successo, anche se io ci credo poco, perché tutto questo poi nasce dal fatto che sì, c'è un patto del silenzio non scritto, o perlomeno non dichiarato, perché sì, è evidente che tra De Laurentiis e Conte questo patto del silenzio esista. Però il primo a violarlo in qualche maniera è stato Conte, certo, come ho sempre detto, non candidandosi per la nazionale ma autocelebrandosi, però ha fatto una dichiarazione che andava ben oltre quelle che sono le prospettive, gli scenari futuri con il Napoli. Ha messo in discussione quello che può essere un futuro con il Napoli, non seriamente, ribadisco, non seriamente, ma lo ha fatto per darsi un tono, anche giustamente secondo me, però in quella maniera lì ha violato il patto del silenzio, quindi non mi pare che veramente si sia tenuto a stare zitto a questo punto rispetto a questa situazione. Così come Conte ha fatto quella boutade, De Laurentiis ne ha fatta una sua, pro domo suo, per cercare di sistemare un po' la situazione, cioè lanciare questo messaggio, semmai non l'abbia fatto direttamente, perché è anche possibile che poi questa cosa gliel'abbia detto seriamente e direttamente a Conte in privato, e quindi decidi in fretta se vuoi andare via, se invece non vuoi andare via proseguiamo insieme e non ci facciamo troppi problemi per quello che deve essere il lavoro del Napoli da qui a fine agosto, insomma inizio settembre, quando chiuderà il mercato.
Angelo, però insomma vari quotidiani quest'oggi, ecco, hanno scritto che comunque c'è anche un Totonomi in atto nel caso Conte lasciasse, mettiamo sempre ovviamente il beneficio del dubbio a questa cosa, a questa questione, però ci sono vari nomi accostati alla panchina del Napoli, te ne faccio alcuni: Gasperini, Sarri e addirittura Fabio Grosso. Vorrei una tua su questi tre nomi.
Beh, che si facciano dei nomi è anche normale per riempire pagine di giornali, è anche plausibile, perché non è pensabile che De Laurentiis sia lì fermo ad aspettare una risposta di Conte. De Laurentiis è una persona intelligente, quindi sa benissimo che ove mai dovesse accadere che Conte dovesse decidere per qualche tipo di incompatibilità o visione diversa rispetto al presidente, dovesse decidere di lasciare e di chiudere, De Laurentiis non è così stupido che si fa trovare impreparato, quindi le cartucce di riserva ce le ha già pronte da sparare, non c'è dubbio su questo, il che non significa che Conte stia addirittura di chiusura del rapporto con Napoli, tutt'altro per quanto mi riguarda. Io sono convinto che i due troveranno ancora una volta la maniera per proseguire per il terzo anno insieme. E se mi chiedi una valutazione su questi tre nomi, su Sarri ci credo poco, perché insomma a De Laurentiis poco piacciono le minestre riscaldate, a parte qualche giocatore, Elmas, insomma, ma si tratta di un calciatore richiesto da Conte per coprire certi buchi, e non certamente un calciatore ceduto a certe cifre, tipo Lavezzi, che aveva pure chiesto e chiarito che in qualche maniera voleva, era disposto anche a tornare, ma lui non ha voluto, almeno questo è quello che ha detto De Laurentiis. Ma insomma le maniestre riscaldate a De Laurentiis non piacciono tanto. E Grosso non so se possa fare al caso del Napoli, ma adesso
a me quello è il nome che sorprende tanto, sorprende tanto come nome, perché l'hanno rilanciato parecchie testate, anche tanti opinionisti qua di tutto Napoli hanno fatto il nome di Fabio Grosso.
Sì, sarebbe un'operazione un po' stile Sarri prima maniera, però
non siamo più quegli anni là.
Conferma da parte di Grosso, perché Grosso è la prima stagione a un certo livello che sta facendo per bene. Poi per il resto non è che abbia fatto grandi stagioni in chissà quali squadre, più campionati di Serie B, quindi al momento aspetterei un attimo la conferma. Non credo che sia opportuno da parte della Ventis. Insomma, Sarri l'aveva fatto dopo un bel periodo a Empoli, aveva dimostrato un paio d'anni, insomma aveva dato anche conferma di saper giocare a certi livelli. Non so, il primo nome che avete fatto non ricordo quale sia, qual era?
Gasperini
lo vedo più in uscita dalla Roma, ma in predicato magari di andare in nazionale, quel tipo di allenatore che magari può andare a allenare nazionale, se vuole lavorare con dei giovani, se ha intenzione di non fare allenatore di campo quotidiano, però non lo so, forse la reminiscenza di qualche situazione passata, però al momento non lo vedo dentro al Napoli. Sta in qualche maniera fallendo, se possiamo usare questo termine, alla prima esperienza con un top club, quindi anche lì mi aspetterei delle conferme e ci andrei con i piedi di piombo.
Sì, anche la Roma, diciamo, ha fatto, no, poi anche un mercato abbastanza importante quest'anno. Però a proposito di mercato, secondo te, Angelo, con insomma i contratti in scadenza, volevo chiederti Juan Jesus e Spinazzola, secondo te il Napoli che cosa dovrà fare con questi due elementi il prossimo anno?
Beh, sono ragazzi con età avanzata, è inutile che lo dica io, Quindi questo rientra un po' in tutto un discorso che il Napoli deve fare anche con altri giocatori, non solo con Spinazzola e con Jesus. C'è da svecchiare un po' la rosa, c'è da alleggerire un po' il monte ingaggi, c'è da fare tante cose. Se mi chiedete di questi due, sono due fedelissimi, sono diventati fedelissimi di Conte. Di Spinazzola io non mi priverei perché è ancora un giocatore valido, quindi se ci fosse la possibilità di allungare il contratto non a uno, a due anni come lo chiede lui, un sacrificio lo farei, con un pizzico sulla pancia me lo darei. Qua in Jesus è una relazione un po' diversa, perché poi, anche se ogni anno lo riteniamo un bollito, ma poi si presenta sempre in buona forma e il suo spazio se lo ritaglia, se dovessi rinunciare a uno dei due rinuncerei a Juan Jesus.
Sì, anche continuando a parlare di singoli, caro Angelo, mettiamo anche un po' il focus su Rasmus Højlund, attaccante in doppia cifra, ha fatto tantissimo in questo Napoli, però possiamo dire che ogni tanto anche per lui la lampadina non si accende tantissimo, magari perché non è ben servito, magari perché è lui che non si muove benissimo. Insomma, che voto dai alla stagione di Højlund fino adesso e se ti aspetti una crescita esponenziale nei prossimi anni?
Sì, molto altalenante, però ci sta perché deve crescere ancora. E ci sono giornate, partite in cui si trova a meraviglia e sì, magari diventa anche decisivo. Altre in cui fa solo lavoro sporco, che pure è importante, ma solo quello. Però quel lavoro sporco lo fa bene, quindi su quello si può lavorare dal momento che Conte è l'allenatore e vuole un attaccante di quel genere lì. Io ci lavorerei, continuerei a insistere su di lui, sicuramente è un calciatore che può crescere se trova la svolta in qualche maniera, anche dal punto di vista realizzativo. Però quest'anno, vedete, si segna poco, veramente si segna poco, non solo nel Napoli, un po' in generale si segna poco, sì. Quindi gli attaccanti sono un po' penalizzati in questo senso. È un calcio italiano quest'anno che ha prodotto poco, all'estero si è capito quanto paghi in termini di qualità e in termini anche di finalizzazione, produttività. E poi è chiaro che nel calcio italiano, nella Serie A, la situazione è diversa, però pure la Serie A sta lasciando un po' a desiderare, sì. Quindi questi attaccanti purtroppo soffrono la mancanza di qualità, di gente che sappia servirli. Il Napoli ne ha di qualità, ne avrebbe, però quest'anno ne ha dovuto fare a meno tante volte e poi vedete quante difficoltà trova a far andare avanti anche De Bruyne, che non, certo, mi pare a Parma abbia fatto una prestazione importante, insomma ci aspettava anche da lui un po' di qualità in più, ma a me non è piaciuto a Parma. Questo ci fa capire che poi l'uomo che deve fare l'ultimo passaggio viene a mancare, e se vengono a mancare questi calciatori, anche attaccanti come Højlund, difficilmente arrivano in porta.
Sì, però diciamo spesso anche un attaccante, no, Angelo, come dire, un'azione gol è anche poi bello che ogni tanto, no, la possono anche creare, confezionare da sola, no? Cioè spesso si fa questa analisi, come giustamente dicevi anche tu, gli attaccanti non fanno molti gol in Italia, sicuramente c'è una loro come dire, c'è un loro coinvolgimento in questo dato, però guarda, secondo me anche le difese sono migliorate parecchio in questo campionato, secondo me, cioè anche da parte proprio di alcune squadre più piccole, più sottovalutate, secondo me.
Sì, non so se è un miglioramento, cioè, del livello o è una maggiore attenzione.
Sì, c'è più applicazione.
Si prova, magari si tende più a non prenderle, sì, e a segnare. Negli anni scorsi c'è stata un'inversione di tendenza in questo senso. Sembrava che il calcio italiano volesse mollare un po' gli ormeggi e privilegiare la fase offensiva alla fase difensiva, il che non significa comunque abbandonare la fase difensiva, significa evidentemente cambiare un attimo l'atteggiamento. Mi pare che quest'anno invece si sia tornato un po' indietro in questo senso e quindi,
cioè, alla fine forse
c'è questa predisposizione a difendere meglio in maniera più sterrata, ma poi noi forse siamo anche fuorviati nel nostro giudizio dalle partite che vediamo del Napoli. Napoli purtroppo si trova sempre spesso avversari con il blocco basso e quindi a dover aggirare queste difese ermetiche, non capita sempre, però insomma è una tendenza che purtroppo sta facendo arretrare il calcio italiano. Quest'anno ne abbiamo visti i nefasti risultati.
Vero, vero, assolutamente. Poi secondo me non è stato neanche un caso che in questo campionato, no, un po' così tirato da Cortomuso, diciamolo chiaramente, no, da partite, ecco, anche un po' forse noiose, poi l'Inter si avvia a vincere questo campionato con 75 reti, no, siglate soltanto in Serie A in questa stagione.
Angelo, ti faccio l'ultimissima, perché ecco, è notizia di quest'oggi un interessamento del Napoli per Nicolò Zaniolo, che insomma potrebbe essere nel mirino di Manna per la prossima stagione, un giocatore che sempre chiacchierato ma che sta tornando in auge nelle ultime settimane, ecco.
Ma la qualità del calciatore non si discute, il suo problema è sempre stata la sua tenuta mentale, la sua anche magari il suo carattere. Insomma, un calciatore poco dentro a quelli che devono essere gli schemi di un perfetto professionista, e quando non sei così difficilmente cresci. Io credo che sia rimasto un po' a certi livelli passati, non sia mai cresciuto, quindi ha fatto un po' il giramondo in questo senso, tra virgolette giramondo, perché poi più della Turchia non ha visto, e quindi poi è rientrato in Italia all'Udinese. Se pensiamo che è partito dalla Roma, passato per l'Atalanta, insomma comunque squadre, club di un certo livello, e poi è stato in qualche maniera retrocesso, oggi nell'Udinese fa qualcosa di buono perché la qualità ce l'ha, però è chiaro che la sua carriera non è mai in crescita, non è mai stata in crescita, semmai in decrescita, quindi poi catapultarlo a Napoli sarebbe un passo avanti importante, che solamente un calciatore che si mette a posto con la testa e decide di fare il calciatore professionista a certi livelli può reggere, quindi bisognerebbe stare attenti in questo senso qui.
Assolutamente. Noi ringraziamo Angelo Forgione per essere stato con noi in questa apertura di programma su Napoli Talk.
Grazie mille Angelo.
A voi, buon pomeriggio.
Ciao.
A domani.
Ciao, ciao Angelo.